Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi. Vieni a imporle le mani, perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». E all'istante le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?» I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, continua solo ad aver fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre, la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Parola del Signore.
Forse ce lo immagineremo questo Gesù che è chiamato da Gairo, il capo della sinagoga, non certo un amico. Il capo della sinagoga è un fariseo, fa parte di quel gruppo di fedeli in Israele, a Gerusalemme, che vorrebbe ascoltare Gesù e seguirlo, ma si scandalizza di lui. E Gesù in molte occasioni, lo sapete, li rimprovera. Forse li rimprovera più bonariamente che altro, ce l'ha con i Sadducei, forse ce l'ha di più, ma comunque sappiamo che è un contesto che certamente non lo vede come amico, come maestro, come niente. C'è un'impellenza, un problema che spinge il capo della sinagoga ad andare da Gesù. Probabilmente è disperato. Ha fatto quello che noi chiamiamo un viaggio della speranza. Sua figlia sta male, non è riuscita a trovare nessun conforto da nessuna parte, dunque pensa che almeno quest'uomo, se veramente è qualcuno, forse lo può guarire. E va da Gesù e gli chiede: «Vieni a guarire la mia figlia». E Gesù si mette in viaggio. Si mette in viaggio per andare a casa di quest'uomo e mentre sta contornato da molta folla, avete ascoltato questa donna, l'emorroissa, lo tocca, eccetera. Chi è questo Gesù? Noi ce l'immaginiamo, sapete come, no? Perché abbiamo visto tanti film e letto poche scritture. Ce l'immaginiamo come una persona autorevole, anche un po' tronfia, che passa in mezzo alla gente dispensando grazie a destra e a sinistra. Ce l'immaginiamo come uno che quando deve fare un miracolo lo fa in modo plateale, che tutti lo vedano. Gesù qua è un uomo solo, solo e anche in difficoltà. Perciò, se tu sei un uomo solo e se sei in difficoltà, forse puoi entrare in questo ambito in cui Gesù sta operando questa cosa. Perché posso dire che è un uomo solo? Sapete da cosa? Ce lo dice Marco, ce lo dice quando arriva a casa di Gairo e viene a sapere che la bambina ormai è morta. E lui dice, la bambina non è morta ma dorme. Oh, la morte è evidente, la morte è evidente, tu lo sai bene che la morte è evidente. E ne hai paura, ne hai terrore, anche solo a sentirne parlare. E quando Gesù dice questo, o è un pazzo, o ha un'autorità veramente grande, solo Dio può fare cose di questo tipo. Ma dice Marco che quella gente che gli stava intorno, allora siamo vicino alla casa di Gairo, è la sinagoga, quindi quelli che stanno lì intorno sono tutti credenti che alzano le mani e dicono cose meravigliose a Dio e di Dio e che sempre si sentono coinvolti da quest'amore, ma quando Gesù dice la fanciulla non è morta ma dorme, lo deridono, dice, e lo deridevano. Se lo deridono, se una persona così è derisa, vuol dire che è sola. Adesso ritorniamo nella persona di Gesù, guardiamo un po', proviamo ad immaginarci come saremmo noi. Era venuto su gradualmente, conoscendo le cose della Torah, imparando forse da qualche maestro, e si accorgeva fin da bambino che tutte le cose che ascoltava, leggeva, studiava, non le guardava con sospetto, come spesso facciamo noi. Lui non aveva il sospetto che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo, no? Lui leggeva queste parole, ascoltava queste prediche sulla parola e dentro di sé sentiva qualcosa che si muoveva in qualche modo. Si sentiva attratto, si sentiva chiamato per nome, percepiva una relazione particolare con il Dio di cui si stava parlando. Ma nella solitudine, perché? Perché tutti quanti intorno a loro non lo comprendevano. Nella solitudine perché gli altri avevano scelto un altro modo per parlare di Dio e per essere fedeli a Lui. Dunque la sentiva come quasi un disagio. Voi direte, ma lui sapeva di essere Dio? No, non lo sapeva. Lo saprà con certezza quando al culmine di questa esperienza interiore dell'amore del Padre, il giorno del battesimo, vedrà con i suoi occhi come stanno le cose. E infatti la predicazione di Gesù non nasce a 12 anni, a 10 anni, o quando faceva, come pensiamo noi, i pupazzetti e poi li faceva volare, no, nasce proprio dal battesimo. Fatto il battesimo al Giordano, va nel deserto, lo Spirito lo accompagna e poi finalmente comincia a predicare. Fino a quel punto, quei 30 anni di vita nascosta, Gesù sta sentendo, sta percependo, tutto quello che percepisce e sente di Dio non è per lui una consolazione, ma è un dolore, è uno squarcio profondo, perché il mondo che è intorno, per il quale è venuto e si è incarnato, non lo vede, non lo conosce, non lo capisce e spesso, come anche in questo caso, lo deride. Dunque una grande solitudine. Sta camminando in mezzo alla folla, si accalcano tutti, lo toccano da tutte le parti, a un certo punto lui si ferma e percepisce qualcosa, come se qualcuno in mezzo a tutta questa gente lo avesse colto, avesse compreso il dramma che porta dentro, avesse sentito questa sua percezione interiore e avesse desiderato partecipare a una donna. E in quel tempo, sapete, non c'erano le teorie che ci stanno adesso, una donna a quel tempo non è che valeva molto. Oltretutto era una donna che perdeva sangue e non dal naso, dunque era una donna pericolosa, non doveva toccare Gesù, lo avrebbe contaminato. Gesù stava andando alla sinagoga, come poteva andarci contaminato da questa realtà così particolare della donna che perde sangue? Una donna peraltro disperata, erano 12 anni che andava in giro per medici e non aveva mai trovato conforto, dunque una donna che si sente anche lei sola come è solo Gesù, che si sente non capita come non è capito Gesù e chissà magari pure derisa come sarà deriso Gesù. ed egli sente risuonare con questa donna qualcosa che lo riguarda, che la riguarda e che riguarda l'amore di Dio, che in quell'occasione opererà. Dice Gesù: ho sentito una potenza uscire da me. Gli scemi di questo mondo pensano sarà qualche energia, qualche... No, questa potenza che esce da lui, sai cos'è? È lo Spirito Santo, cioè la relazione che egli ha con il Padre. Egli percepisce che questa relazione, che questa persona dello Spirito sta prendendo un'altra figlia di Dio e la sta mettendo vicino a lui, perché goda di questa redenzione e di questa, attraverso la guarigione dal sangue che perde. Si sente solo per un momento. Percepisce che un'altra persona infima, una persona che deve stare fuori dal contesto, e sta come lui. Ma guarda che Gesù per questo è venuto. È venuto proprio per mettersi insieme alle persone che si sentono così, che si sentono escluse, che si sentono oppresse, che si sentono giudicate, criticate, derise persino. E ha patito questa stessa derisione insieme a questa gente e insieme a noi. Dunque non era quello che ci immaginavamo, era uno che ci ha amato, o che forse ha imparato ad amarci in un modo speciale, perché ha scelto quelli che vedeva vicini a lui nella sofferenza e nel dolore. Finalmente arriva alla sinagoga, tutti appunto stanno là a dire: ma che sei venuto a fare? Insomma, noi aspettavamo un'altra cosa. Noi non aspettavamo uno che venisse a chiacchierare, noi aspettavamo uno che venisse a guarire. E la morte non può essere guarita, non è una malattia, la morte è un giudizio. Guarda che tu stai sotto questa pietra, pure tu stai sotto la lapide di una morte che quando viene ti giudicherà fallimentare, ti giudicherà che hai sperato in vano, che sei una persona da deridere. San Paolo lo dice: se noi non crediamo alla resurrezione di Cristo, siamo da compiangere più di tutti gli altri uomini, perché stiamo sempre là a parlare di Dio e poi alla fine la vita eterna non la vediamo. Ebbene, la vita eterna invece è diventata carne, si è fatta come te, ti ha accompagnato perché tu ti accorgessi come Gesù si è accorto di essere il Figlio di Dio, e per questo ha dato la sua vita per noi, perché tu ti accorgessi che anche tu sei stato fatto Figlio di Dio, che il battesimo che porti dentro esplode dentro di te e tu possa finalmente credere alla vita eterna e testimoniare che non c'è niente in questo mondo che può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Questa è la nostra vita e la nostra speranza. E quando Gesù va da questa fanciulla, che poi questa fanciulla non è solo una bambina, è Gerusalemme, è la città delle promesse, è la città dove Dio ha deciso di abitare. Guarda questa fanciulla, o guarda questa città, o guarda questo mondo, o guarda questa chiesa che soffre, che sta in difficoltà in questo momento. Forse guarda anche gli scemi che si stanno comportando in un modo che non è neanche umanamente accettabile, manifestando in modo stolto le cose che credono, quando invece sono più importanti di quello che dicono. Guarda questa realtà nostra, questa nostra umanità, e dice: Talita cum. Pensa un po' tu che sei anziano, che sei vecchio, e Gesù viene fino a te, fino vicino a te, ti dice: Talita cum, ragazza, ragazzo, guarda la tua giovinezza, guarda il tuo desiderio, la tua speranza, come è nata, come te la sei portata coraggiosamente fino ad ora, e ti invita a rialzarti. E allora rialzati davvero. Allora ricomincia a guardare con fiducia al tempo che viene. Noi abbiamo un compito. Che siamo vecchi o giovani, che siamo malati o sani, che siamo ricchi o poveri, abbiamo il compito di dire a questa generazione che vale la pena sperare. Che vale la pena attendere, perché ciò che Dio ha posto al centro della nostra speranza già si sta compiendo. Lo dice Isaia: non ve ne accorgete, una cosa nuova sta nascendo. Prepariamoci dunque e chiediamo al Signore che ci accompagni, ci sostenga nelle difficoltà che viviamo tutti i giorni. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, eravamo dispersi come pecore senza pastore, in balia delle logiche perverse del mondo e oppressi dalla paura della morte,
e del maligno. E tu ci hai visitato con grande tenerezza e grazia. E noi abbiamo veduto con i nostri occhi come ci hai amati anche nel peccato per mezzo del tuo Figlio Gesù Cristo. Ora, Padre, fa che lo Spirito Santo ci dischiuda le porte della conoscenza, ci metta nelle condizioni di credere alla salvezza operata dal tuo Figlio, ci dia anche il coraggio di procedere verso la costruzione del Regno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo tu purificala, togli dalla tua sposa tutte le macchie che la poca fede di molti, che la stoltezza di alcuni, che la pusillanimità di altri le hanno arrecato. Ricordale che tu l'hai sposata nel sangue del tuo Figlio e che hai rinnovato con lei questo patto in ogni martirio, in tutte le epoche. Possa la tua Chiesa confessare il tuo amore in mezzo agli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, siamo stati anche noi dei pusillanimi, anche noi abbiamo tradito in molti modi, pur avendo ricevuto la grazia del sacramento, non abbiamo testimoniato con fedeltà e passione ciò che abbiamo creduto. Dacci la possibilità di rimediare, fa che possiamo farlo in questo tempo, prima che la nostra vita si estingua. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per gli uomini di questo tempo, per quelli che stanno lottando contro la morte, per quelli che si sentono soli, giudicati, calunniati, messi da parte, derisi. Come il tuo Figlio ha desiderato condividere questa sorte, così tu degnati di accompagnare il nostro cammino verso di te con coraggio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli che tu conosci, ne scruti i pensieri, ne saggi i cuori, sai qual è la forza e la debolezza delle loro decisioni, qual è la paura che li ostacola, quali sono le insidie del maligno che li preoccupano, ma tu mettili a riparo, custodiscili nel tuo amore. Fa che sperimentino la tua grazia in ogni momento della loro vita, guariscili da ogni male, soprattutto da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.